Colombo, sapete che non ipotizzava di scoprire un nuovo continente, ma Colombo voleva raggiungere le Indie circumnavigando la Terra sulla base delle teorie di Galileo Galilei.
Atención oyentes, se viene el movimiento telúrico.
Marta Zamò, ma capita anche a te quella roba che praticamente ci sono quelle giornate in cui sei tranquillo, no? Dici, vabbè, c'ho tutto il tempo che voglio, faccio le cose con calma, in ordine, e poi improvvisamente, quando arriva quel momento lì, arrivi impreparato.
Allora, hai descritto la mia esistenza.
Ah, proprio tutta la tua vita.
Da 25 anni a questa parte.
Porco cane, io cioè, non mi succede sempre, ma ogni tanto succede.
No, a me succede sempre, ci tengo, ascoltatrici e ascoltatori, non è venerdì.
Non è venerdì.
È lunedì, so che questo è un altro shock.
Hai avuto la solita situazione con la gente che ti accoglieva dicendo, ma è già venerdì?
No. No, è stato molto peggio, è stato un "e tu cosa ci fai qua?"
Ah, ok, perfetto.
Detto da più persone in coro proprio. Bene. Appena non ho messo piede.
È un bel modo di essere accolti in radio, eh?
Sì.
E... Allora, vi diamo una parola, che è la parola che farà da fil rouge per quanto riguarda tutta questa trasmissione. La parola è zerba.
Sì.
Poi ve la spieghiamo dopo, però la parola è zerba, sappiate che è zerba. Per adesso magari molti, ma qualcuno di voi magari che è un po' così di quelli un po' insider sa già di che cosa stiamo parlando.
E gli altri adesso stanno andando su Google.
Stanno andando su Google, qui si tolgono la sorpresa, siete veramente dei deficienti.
Ma
perché...
non si fa così.
Eh sì, perché cioè, costruiamo una trasmissione.
Ma chi ha costruito cosa? Ma poi adesso ti voglio vedere che troviamo il fil rouge.
Zerba.
Vuol dire che tu durante la puntata devi più e più volte
faremo riferimento a Zerba. E il problema è che abbiamo creato un hype su Zerba. Se andate a cercarlo su Google, vi togliete la bellezza e la gioia di scoprirlo in onda.
Ti è partito il deficiente preventivo?
Cioè mi immagino subito lì a spippettare col telefono a cercare Zerba. Poi se scrivi su Google Zerba esce subito tutto. Nella storia dell'uomo, cioè da Neanderthal al 2024, in che cosa Zerba si è manifestato?
Da Colombo a Galileo.
In che cosa Zerba si è manifestata nell'esistenza umana fino a oggi?
No, ma...
Nulla.
Mai.
E quindi se scrivi Zerba, boom, ti esplode immediatamente il Google o lo Yahoo.
Attenzione, 4,5 grado della scala, epicentro latinoamericano.
E comunque c'è sempre un problema, perché non manca mai quel problema.
Ciao, comunque non ho capito niente, chi è che parla nell'introduzione? Non ho capito chi cazzo ha detto, potete spiegarlo. Ciao da Emiliano.
Madonna, Emiliano, sveglia!
Ecco, a me piacerebbe sapere se all'ascolto di Radio Popolare in questo momento c'è qualcuno che non aveva ancora sentito quell'audio che abbiamo fatto sentire.
Nessuno.
Nessuno, è impossibile.
Infatti abbiamo deciso di partire con quello perché, vabbè, insomma, ne hanno parlato tutti continuamente. Quello che avete sentito è l'ennesima gaffe del nostro ministro della cultura.
Facciamo l'elenco delle gaffe che ci ricordiamo. Allora, il ministro della cultura.
Vabbè, allora io, no, dato che siamo, peraltro, tra poco ci sarà l'anniversario, ricordo, sì, quella al premio Strega, cioè quando appunto Geppi Cucciari, conduttrice del premio Strega, si rese conto che il nostro ministro della cultura, appunto Gennaro San Giuliano, nonostante fosse all'interno della giuria dei votanti, nonostante fosse votante attivo, non avesse letto ancora nessuno dei libri. Quindi,
esatto,
come abbia votato questo non lo sappiamo. Adesso, insomma, ha fatto... Che poi, allora, adesso devo dire una cosa.
Vai.
Che però, tanto i riferimenti poi li avete per insultarmi, cosa che...
Perché devono insultarmi?
No, allora, devo dire questa cosa. Okay. Allora, secondo me la gravità non sta nell'errore di per sé. Nel senso che tantissime persone non hanno idea di dove collocare Cristoforo Colombo e Cristoforo Colombo,
ecco,
no?
Spieghiamo allora, didascalicamente la cosa. In un intervento che ha fatto, credo, a Taormina.
Sì, durante il festival letterario di Taubuco,
esatto,
peraltro. A Taormina, e il ministro San Giuliano stava, insomma, raccontando la scoperta delle Americhe, peraltro non so all'interno di quale panel, però,
sì,
insomma,
esatto,
la scoperta delle Americhe, e dice che Colombo partì per scoprire le Americhe alla luce degli studi fatti da Galileo Galilei.
Cioè il fatto, allora, che la Terra era rotonda, quindi navigando verso occidente si sarebbe arrivato alle Indie, questo era il suo obiettivo, sì, poi è andato a incozzare contro le Americhe, dice, alla luce delle... Peccato che Galileo...
Sì, parliamo, allora, Colombo nasce nel 1451...
Muore?
Non lo so quando muore.
Però mettiamo che...
No, comunque il punto è questo: l'America viene scoperta nel 1492. 192. Galileo mi nasce nel 1564.
Quindi siamo la bellezza di 72 anni dopo la scoperta delle Americhe. Ecco, questo è...
Sì, però dico, non è grave di per sé, no, questa cosa. Perché, ragazzi, adesso sfido io.
Cioè, fino a oggi pomeriggio, se avessimo fatto...
Cioè, se noi vi avessimo fermati, vi avessimo chiesto... Cioè, ci sta, nel senso...
È nato prima, non l'uovo e la gallina, ma è nato prima Colombo, Galileo,
sì, okay,
non so quanti avrebbero...
Quindi c'è chi lo sa, perché magari ha studiato in maniera un pochino più specifica uno di questi due personaggi. Cioè, io personalmente lo sapevo perché, avendo studiato letteratura, so che nel dialogo, nella roba sulla lingua di Bembo, quindi so che è 1500, so che Galileo me lo devo mettere lì.
Esatto.
Però non l'avrei mai saputo, onestamente.
Però
sapete,
sai,
poi sono una grandissima ignorante.
La scoperta d'America 1492.
Vabbè, però quella...
Quella,
vabbè,
sai.
No, ok, quella è... La cosa grave è che comunque... questo sia quello che noi possiamo esprimere sul piano della cultura in Italia.
Il ministro della cultura. Comunque, allora.
Sì, perché poi lo facevano lo stesso, cioè una volta li facevano lo stesso ste gaffe qua, solo che non le venivamo a sapere. Adesso questi hanno l'arroganza di poter dire tutto questo era il mio editoriale scarno.
Sì, esatto, hai fatto l'editoriale di... della Zampa. Poi c'è stata quella sul Times Square collocata a Londra, se
Londra,
non ricordo male.
Sì.
E poi, dunque, c'è stata, vabbè, il premio Strega, Times Square collocata a Londra, questa qua con Galileo e Cristoforo Colombo, ce n'era una quarta. Adesso, ma sicuramente voi ascoltatori ci aiuterete a ricordare la quarta gaffe del ministro della cultura San Giuliano, che si contraddistingue proprio per una serie di gaffe con cui ha costellato. In realtà non è da tanto ministro, perché è diventato ministro a ottobre del 2022, quindi non sono neanche 2 anni, e diciamo siamo già belli, belli corposi dal punto di vista delle gaffe. E questa è l'ultima, quella con cui abbiamo aperto la trasmissione di oggi. Questa puntata di Muoviti, che ve lo diciamo subito, sarà parzialmente dedicata a un aggiornamento elettorale. Zerba, zerba, zerba. Un aggiornamento elettorale, perché ovviamente vi vogliamo dare anche delle informazioni. C'è stato un primo aggiornamento dalle 15 alle 15.30 con Luigi Ambrosio, ma si erano appena chiusi i seggi, quindi non essendoci exit poll non avevamo un quadro della situazione. Adesso il quadro è molto più delineato, quindi fra poco faremo dei collegamenti, in particolare con le due principali città, ossia Bari prima delle 18 e Firenze dopo le 18. Per quanto riguarda le elezioni amministrative e i ballottaggi delle elezioni amministrative 2024. Io direi che tutto sommato, essendo una trasmissione un po' così, potremmo anche iniziare, no?
Vai, cosa sentiti.
Ma sì, esatto.
O quando volete potete anche iniziare a fare la trasmissione.
E alle 17.47 minuti di questo lunedì 24 giugno inizia la 186esima puntata, la 568esima. Hai notato che fra la puntata di oggi e la puntata complessiva ci sono due numeri su tre identici?
Luca, onestamente no. Non l'avevo notato, ma è uno dei motivi per cui ti tengo nella mia vita da 10 anni.
186.
Perché hai una visione della realtà che io non ho. Una prospettiva...
E 568, ma pensa,
ecco,
un po'.
Ecco, no, è incredibile comunque, è certe veramente... cose che succedono. Guarda, e che lasciamo accadere.
È una cosa che mi ha un pochettino basito adesso guardando i numeri.
No, allora, io dovevo dire a questo qui che non si firma, che il dramma è che il ministro della cultura ne sa come la Zambon. No, allora, ascolta un attimo. No, dico.
C'è il numero di telefono? Puoi querelarlo, perché avendolo letto in onda è una. Tu puoi querelarlo per diffamazione, perché ti ha diffamato pubblicamente.
No, vabbè, ma guarda, ma lui ha ragione. Ma lui o lei hanno ragione, perché io in audio non so neanche parlare. Sai qual è il sai cosa è successo?
Sì.
Sono molto nervosa, lo posso dire perché?
Ah, sei nervosa?
Sono nervosa perché sono stata un fine settimana con la mia amica in Liguria.
Sì.
Diluvio tutto il tempo.
Siete
tutto il tempo in casa, ho tenuto tutto il tempo, per tre giorni praticamente, la coda, e adesso ho un mal di testa allucinante. Perché quando si tiene la coda, sì.
Ah, davvero? Questa non la sapevo.
Chi ha i capelli lunghi potrà confermare. Se tu tieni la coda troppo tempo,
ti viene mal di testa.
Viene mal di testa, quindi adesso ho mal di testa.
Ma questo solo a te o a tutto il globo terracqueo?
No, a tutto il globo terracqueo, come direbbe l'amica di San Giuliano. No, sì, a tutto il globo terracqueo.
Cioè, anche Nuova Zelanda, una che si tiene la coda troppo, le viene mal di testa?
Sì.
Quindi Fiorello aveva sempre mal di testa.
La coda bassa, con la coda alta è il problema. Io ho fatto la coda alta.
Cioè la coda alta e la coda bassa.
Dai, Luca, scusa un attimo, se io faccio scusami, mi levo un attimo le cuffie.
Prego.
Se io faccio, questa è la coda?
Sì.
Com'è, alta o bassa?
Quella è a Fiorello.
È alta o bassa?
È bassa? Quella roba lì in
questa
testa cos'è? È uno chignon.
Questa qui è alta o bassa?
Sì, ma cade.
Ma è alta o bassa?
È alta, su in cima.
Hai capito la differenza?
Sì, che una è dietro e l'altra è in cima. Perché non dite dietro in cima?
Allora, noi diciamo quello che vogliamo con i nostri capelli, Luca,
sì,
Gattuso.
Però no, era per essere didascalici. Comunque, stavo dicendo che potete mettervi in contatto con questa trasmissione come di consueto via telefono allo 0233 001 001.
Oppure SMS, Telegram o WhatsApp al 331 62 14 013.
C'è anche la possibilità di mandare mail a diretta@popolarenetwork.it. Stanno fioccando e fiorendo molti messaggi che sono arrivati in trasmissione, come abbiamo detto, via SMS e Telegram. L'ultimo è quello di Barbara, che dice: no, non è l'ultimo, è uno degli ultimi. Come dimenticare Dante, fondatore del pensiero di destra? È vero. Questo per rimanere nel tema delle gaffe fatte dal ministro San Giuliano, che tra l'altro poi, se non ricordo male, in quell'occasione addirittura si scusò, disse che era stato frainteso, mentre negli altri casi no. Cioè, né sullo strega.
Su Dante dice che... Sì, ma perché poi era anche tutto in polemica con la questione, non so se vi ricordate, della mostra di Tolkien. Per cui poi Tolkien è stato preso come paradigma un po' della politica della destra. E vabbè.
È così.
Quindi lui su questa roba qui si era espresso su Dante e su Tolkien.
Arrivano messaggi anche sulla coda, dice: la coda alta posiziona alcuni capelli contro crescita, perché qua abbiamo la spiegazione scientifica, non è che manca la spiegazione.
No,
allora, la coda alta posiziona alcuni capelli contro crescita, è questo che dà il fastidio, e ce lo dice un ex capellone, che non dico come si firma su Telegram perché è un numero con delle lettere buttate lì a caso, quindi non possiamo identificarlo in altro modo. Vediamo se in un messaggio precedente mandato magari qualche anno fa se era lasciato.
Quindi allora il fatto che adesso non Rosario, Rosario Fiorello, esatto, peraltro, forse.
Esatto.
No, Rosario, scusami, ma questa cosa che tu dici è scientifica? Perché mi sembra un po' una roba del tipo che mangi i semini dell'arancia e ti cresce l'albero dentro, o bevi troppa acqua e ti crescono le ramene nello stomaco, sai quelle robe
queste
che ti dicevano
cose
i nonni?
Ah, ok, no, non lo sapevo.
La cosa posiziona alcuni capelli contro crescita, cioè è una questione di gravità?
No, è una questione che, diciamo, anche il capello, come il pelo, ha un senso di crescita. E se tu li sposti contro il senso di crescita, a quel punto i capelli crescono nel modo sbagliato e questo dà fastidio.
Ma mi sembra strano, cioè è una roba che voglio dire, cioè forse perché lo stringo troppo.
Chi può dirlo? Vabbè, comunque
ma no,
abbiamo...
ma vedi che va Rosario, ma scusa.
Vabbè, va benissimo, abbiamo tutta la trasmissione per riuscire a fare... Perché ti ha scritto ancora?
Ha scritto, no vabbè, quella è l'impressione che ho avuto io, magari mi sbaglio.
Vabbè, ma allora...
Ma no, ragazzi, dai. Noi vogliamo la scienza.
Esatto, vogliamo
la
scienza.
Il ricordo di Galileo, esatto. Galilei, peraltro. Noi vogliamo l'empirismo.
Sai cosa ti dico? Che tu vuoi la scienza e la scienza ce l'hai, perché ho una scienza elettorale. No, è una scienza elettorale che ci arriva da Bari. Maria Cristina Fraddosio in collegamento da Bari, buonasera, è lei che ci dà la scienza elettorale per quanto riguarda le elezioni amministrative a Bari.
Buonasera a tutti, numeri tondi ed elevati. È stato nominato il sindaco della città di Bari con il 70,3% e Vito Leccese, il successore di Antonio De Caro. L'amministrazione si pone quindi in continuità con la precedente, dopo 10 anni di De Caro volato poi, no, con 500.000 di voti a Bruxelles come europarlamentare, ecco qui il suo successore. Non c'è stato molto da fare per Fabio Romito del centrodestra, il candidato leghista che ha raggiunto il 29,7% durante il ballottaggio, qualche punto percentuale in più rispetto a quello che aveva raggiunto nel primo turno. È chiaro che sono stati decisivi per Leccese anche i voti portati dall'altro candidato sindaco al primo turno, Michele Laforgia del Movimento 5 Stelle, e non si immaginava che sarebbe andata così, anche se la bassa affluenza alle urne durante il ballottaggio ha fatto temere che si potessero cambiare le carte, e invece sono state assolutamente confermate. Quindi da Bari un giorno di festa per Leccese e i suoi elettori, e sicuramente la città, dopo essere stata alla ribalta nazionale per mesi con i vari filoni giudiziari, no, di inchiesta per lo scambio di voti politico-mafioso, per la corruzione elettorale, respira in questo momento, un momento chiaramente di gioia per gli elettori, ma anche di quiete, di continuità, date le tensioni che si erano create.
Ecco, Maria Cristina, ascolta, sì. Io ho visto i dati di affluenza al primo turno che erano attorno al 60% in questo ballottaggio, come hai detto tu c'è stato un calo, siamo arrivati al 37,5% dei votanti, quindi poco più di un terzo dei baresi, però in termini assoluti Leccese al primo turno aveva 73.000 voti, al secondo 72.000 voti. È Romito che ha praticamente perso il 50% dei voti, perché da 44.000 è passato a 30.000, quindi
a
ha perso 15.000 voti, ha perso 14.300 voti, e lui, cioè i suoi elettori, neanche quelli che l'avevano votato al primo turno ci hanno creduto.
Sicuramente ha giocato a sfavore di entrambi il fatto che comunque non ci fosse più il voto per le europee, né tantomeno quello per i consiglieri, quindi probabilmente c'è stata anche una minore attenzione, fa caldo, i baresi vanno al mare e chiaramente è probabile che alcuni si siano persi per strada per questo motivo.
Sì.
Credo anche che abbia avuto un peso nel frattempo la sopraggiunta autonomia differenziata, per quanto quanto Romito, consigliere regionale della Lega, abbia ben pensato di non mettere la Lega tra i simboli delle liste civiche che lo appoggiano, 10 in totale,
è vero.
Comunque il fatto che nel frattempo sia diventata di dominio pubblico la questione dell'autonomia differenziata sicuramente ha avuto un peso, anche perché siamo al sud e Bari con questa scelta, secondo tanti, si conferma non soltanto il baluardo del centro-sinistra in Italia, ma anche quello della lotta all'autonomia differenziata.
Eh sì, infatti vediamo appunto fra i 10 simboli, tra l'altro c'è il simbolo Agorà, pensionati, liberali e riformisti, Mario Conca per Bari, poi Bari per Fabio Romito, Romito sindaco eccetera, ma il simbolo della Lega non c'era, mentre c'erano ben visibili quello di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e quello di Forza Italia, Berlusconi, e quindi quel simbolo lì mancava. Quindi adesso è in continuità Leccese, come hai detto tu, rispetto agli anni di sindacatura di De Caro.
Sì, Vito Leccese è formalmente il suo successore, è stato capo di gabinetto del sindaco Antonio De Caro, un uomo comunque che ha un percorso nella politica molto lungo e strutturato, era già stato direttore generale del comune di Bari con Michele Emiliano, precedentemente aveva anche fatto parte della delegazione parlamentare al Consiglio d'Europa, e comunque la sua esperienza in ambito politico parte da quando aveva 20 anni, ora ne ha 61, perché aveva iniziato militando con i Verdi. Invece per Romito parliamo comunque di un politico più giovane, 36 anni, avvocato, con un percorso da consigliere regionale della Lega. In merito alla presenza della Lega tra i suoi elettori, la Lega confluiva in una lista civica che però aveva per nome UDC Prima l'Italia, quindi c'era ma non con il suo simbolo, sì. Invece per Leccese...
Ah, era quella lì, Prima l'Italia, Romito sindaco, era quella lì? Ah, ok.
Sì.
Però col simbolo della Democrazia Cristiana, o sbaglio?
Esatto.
Mamma mia, se lo venisse a sapere i boss gli piglierebbe un altro coccolone. Cioè...
Di fatto Salvini comunque è stato più volte al suo fianco qui a Bari, puntavano al ballottaggio, ma era quasi evidente che comunque non sarebbe stato poi possibile raggiungere questo esito, sicuramente perché De Caro lascia una città comunque che ha manifestato in tutti i modi un grande riconoscimento nei suoi confronti, quindi probabilmente il fatto che Leccese comunque sia stato formalmente sostenuto da De Caro, da Emiliano, di fatto ha destato comunque probabilmente anche molta fiducia. Il programma elettorale di Leccese si snoda in 6 punti racchiusi nello slogan Bari sei bellissima, poi è stata trovata un po' la quadra con un tavolo tecnico con Michele Laforgia, che era il candidato sindaco del 5 Stelle al primo turno, se vi ricordate non c'era stata la possibilità di finalizzare le primarie perché il 4 aprile, quando Conte arrivò a Bari per sostenere Laforgia, fu il giorno dell'altro scandalo giudiziario, quello sulla corruzione elettorale, sì, che coinvolse anche l'ex, diciamo, in quel momento in carica assessora ai trasporti. Quindi Conte prese questa scelta, la strada dei due si divise, sono andati separatamente al primo turno e di fatto poi la percentuale di voti presa ora da Leccese è un po' la somma che veniva fuori anche dalle percentuali prese nel primo turno da entrambi. Questo tavolo tecnico che hanno portato avanti qualche giorno fa, insomma dopo il primo turno, verte soprattutto su alcuni punti, ovvero un nuovo piano urbanistico per la città, Bari con un volto da città universitaria, il decentramento quindi anche dei luoghi della politica, i luoghi istituzionali, e poi una serie di programmi in merito alla questione casa. Ricordiamo anche l'impegno che Vito Leccese ha promosso durante la campagna elettorale rispetto alla piantumazione di 100.000 alberi, quindi questa sua versione un po' green, no? Come sindaco green, e anche certo, l'idea del sindaco della notte, non concepita come uno sceriffo ma come un mediatore capace di creare una rete di ascolto tra i gestori dei locali, quindi la movida notturna,
la famosa movida di Bari, ricordiamolo, tra
la
l'altro
la famosa movida, esatto, di Bari, che tiene sotto scacco buona parte del centro cittadino.
Senti, grazie mille Maria Cristina, e poi ricordiamo che ci saranno altri appuntamenti all'interno delle fasce informative per aggiornare sempre su Bari. Grazie e buon lavoro Maria Cristina Fraddosi. Grazie, grazie.
Ciao.
Ciao. Questo era l'aggiornamento su Bari. Come abbiamo detto, oggi avremo anche degli aggiornamenti per quanto riguarda la situazione delle elezioni amministrative. Bari l'abbiamo vista. Adesso andiamo a fare la consueta pausa di reclam e poi torniamo con la seconda parte di Muoviti Muoviti. Faremo il collegamento con Firenze. Chi ha vinto a Firenze?
A Firenze ha vinto per la prima volta una donna centrosinistra, Sara Funaro, è riuscita a battere il tedesco Eike Schmidt,
il centrodestra, il direttore della Galleria,
direttore
degli,
Galleria
degli Uffizi. A fra poco con Muoviti Muoviti.
Yeah. The people, they won't leave. What is threatening about divesting and want a peace? The problem isn't the protest, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You can pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means, AIPAC, Koofy, and all the companies. You see, we sell fear around the land of the free. But this generation here is about to cut the strings. You can ban TikTok, take us out the algorithm. But it's too late, we've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children, and all the men that you murdered. And then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance? It's always been about dollars and the color of your pigment. But white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and up, claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I seen Jewish brothers and sisters out there and writhing in solidarity and screaming free Palestine, with them organizing and learning and finally cutting ties with the state that's gotta rely on apartheid system to uphold and occupy. And violent history been repeating for the last 75. The NECPA never ended, the colonizer lied. It's students in tents posted on the lawn, occupying the quad is really against the law. And a reason to call and the police and their squad. Where does genocide land in your definition, huh? Destroying every college in Gaza and every mosque, pushing everyone into Rafah and dropping bombs. The blood is on your hands, Biden, we can see it all. And fuck no, I'm not voting for you in the fall. Undecided, you can't twist the truth. The people out here united, never be defeated when freedom's on the horizon. Yet the music industry's quiet, complicit in their platform of silence. What happened to the artist? What you gotta say? If I was on a label, you could drop me today. I'll be fine with it, cause the heart fed my page. I want a ceasefire, fuck a response from Drake. What you willing to risk? What you willing to give? What if you were in Gaza? What if those were your kids? If the West was pretending that you didn't exist, you want the world to stand up, and the students finally did. Let's get it.
Questo è il brano di Macklemore, si intitola In the Hill, che è il nome con cui è stata ribattezzata la palazzina sostanzialmente occupata dalla Columbia University di Manhattan, degli studenti pro-Palestina. È un brano fortemente pro-Palestina in cui si critica Biden, si critica la comunità internazionale, si chiede il cessate il fuoco. Un brano in cui Macklemore, uno dei pochi artisti che si è esposto tantissimo sulla questione palestinese.
Diciamo tra i macro artisti forse l'unico, sì, che si è esposto attivamente. E sì, vi invito a guardare il video e anche a leggere il testo, insomma, anche se non sapete.
Ecco, sì, il testo è forte.
È diciamo, molto forte il testo.
Forte.
Sì,
tant'è
sì.
Vero che se andate a vederlo sulle piattaforme vi chiedono di identificarvi come maggiorenni, perché sennò non, il video non viene proposto. Ma dalla questione palestinese, da Macklemore, torniamo in Italia. Prima della pausa pubblicitaria abbiamo parlato di Bari, ora parliamo dell'altra grande città che andava al ballottaggio oggi, ossia Firenze. Abbiamo al telefono Raffaele Palumbo, buonasera. Come è andata a Firenze?
Buonasera.
L'abbiamo detto, ha vinto il centro-sinistra, ma dacci tutti i dettagli di questa vittoria.
Allora, prima di tutto io vi sto parlando dal comitato elettorale di Sara Funaro, la candidata del centro-sinistra che appunto ha vinto, che si trova peraltro di fronte il suddetto comitato alla Leopolda, ben nota per un altro partito politico che fino ad a questo momento non ha fatto sentire la sua voce. Sara Funaro è la prima sindaca di Firenze.
È la prima donna, vero?
La prima donna, sì. Diciamo così, e non solo, anche altre caratteristiche importanti legate alla storia delle sindacature dell'amministrazione di Firenze. È stata candidata dal PD, dal centro-sinistra, con una coalizione che comprendeva anche Alleanza Verdi e Sinistra, al primo turno 43 e dispari per cento. Eike Schmidt, ex direttore degli Uffizi, era lo sfidante, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, però, come dire, ci ha tenuto a fare una campagna elettorale estremamente civica, con la sua lista civica sganciata in qualche modo da quello che invece era agganciato a lui a doppio filo, ovvero i partiti che lo hanno sostenuto e gli hanno fatto avere i voti. Al ballottaggio questa forbice si è decisamente allargata, perché ci siamo accorti veramente pochissimi minuti dopo l'apertura delle urne, poco dopo le 15, che c'è stato un 20% di differenza, 60-40 per intenderci, sì, tra Funaro e Schmidt. Ma dalla prima sezione scrutinata il risultato fino alla 360esima è rimasto veramente identico da questo punto di vista.
Quindi, ecco Raffaele, anche qui, qua com'è a Bari, sono andato a vedere i numeri assoluti e la Sara Funaro ha aumentato i voti, da 78.000 è passata a 82.000, mentre Eike Schmidt ha perso circa 6.000 voti, da 59.500 a 53.500, quindi vuol dire che non ci credevano gli elettori della destra sulla possibilità di recuperare su Sara Funaro.
Secondo me sì, anche perché le ultime settimane di campagna elettorale Schmidt non sono state delle migliori, per esempio nel eufemismo, e anche gli stessi partiti che lo hanno sostenuto al primo turno, nel secondo turno non ci hanno creduto. Quelli sono, tra virgolette, andati al mare, anche se in questi giorni ha piovuto più delle previsioni, mentre invece a Sara Funaro sono arrivati un po' di voti di persone che non l'avevano votata al primo turno, è evidente. Poi andremo a vedere i flussi elettorali e lo capiremo meglio, però sicuramente ha allargato la sua base elettorale, che era l'obiettivo principe che aveva per cercare di vincere con un ampio margine, non con un 48-52. Per intenderci, allargando la base elettorale è avvenuto esattamente quello che descrivevi da studio. Appuntamento alle 20 in Piazza della Signoria Sara Funaro per festeggiare, in un giorno che a Firenze poi è di festa, perché oggi è San Giovanni, è la festa del patrono, quindi comunque ci sono fuochi d'artificio. Ma come ci sarebbero stati,
cioè, i fuochi d'artificio ci sarebbero stati comunque per una parte della città, voglio dire qualcosa, ecco, di più. Senti, in apertura hai detto che non abbiamo notizie di Renzi e di Italia Viva.
Beh, Renzi aveva lanciato una fatua. Renzi aveva detto, aveva avvisato Elly Schlein a dicembre, aveva detto: se il PD perde a Firenze, salta la tua segreteria.
Sì, anche perché, come dire, poi tra l'altro lanciandola da un altro partito rispetto a quello di Elly Schlein, è un momento di dialettica interna, per usare un eufemismo, per quello che riguarda Italia Viva. La candidata di Italia Viva, Stefania Saccardi, che appunto non è andata al ballottaggio, ha già fatto i suoi complimenti
a
Sara Funaro. Qui si apre un discorso interno enorme, che adesso riguarda le prossime regionali, oltre alle questioni che riguardano il comune, che riguardano il consiglio comunale, l'agenda che stabilirà Sara Funaro, eccetera eccetera. Ma qui la partita delle regionali già si fa sentire, per intenderci, mentre Eike Schmidt ha detto, un po' anche a sorpresa, o forse no, adesso vedremo anche perché, che da ex direttore degli Uffizi lui era stato nominato a dirigere i Musei Reali di Capodimonte e dopo aver incassato la nomina aveva appoggiato il cappello sulla sedia di quella poltrona, aveva preso l'aspettativa e se ne era tornato qui a Firenze per fare campagna elettorale.
Mi stai dicendo,
possiamo rispedirlo?
Non va in consiglio comunale?
No, allora lui ha detto io farò il capo dell'opposizione, quindi resterò qua, non ci crede nessuno.
Ah, okay.
Devo anche dirvi però che una delle battute che circolava di più è stata la dichiarazione del presidente della regione Campania De Luca, che ha detto: ha messo il cappello a Capodimonte e poi è andato a fare la campagna elettorale a Firenze, quando se torna a Napoli non gli facciamo trovare nemmeno la sedia.
Ecco.
Va bene, quindi ci sono, diciamo, Firenze e la Toscana sono una località in cui ci sono dei grandi punti di domanda, e nelle prossime settimane, nei prossimi mesi dovremo dare risposta a tutte queste cose, quindi rapporti all'interno del centro-sinistra con Italia Viva, se Heike Schmidt rimarrà in consiglio comunale a fare il capo dell'opposizione o farà il capo dell'opposizione da Capodimonte, queste cose qua.
Sì, va bene. Avremo molto da raccontare, esatto. Ma ripeto, anche per quello che riguarda Napoli, perché la battuta di De Luca è sintomatica di una certa accoglienza che potrebbe avere,
esatto,
Schmidt anche a Napoli.
Non vorrei essere Schmidt, che non vuole rimanere a Firenze, ma Napoli non lo vogliono. Va bene, grazie mille Raffaele. Grazie, buon lavoro.
Grazie.
Raffaele Palumbo da Firenze, grazie mille anche a lui, e con questo abbiamo terminato. Poi magari nella terza parte vi daremo qualche altra notizia su qualche città, ad esempio Perugia, che è stata vinta dal centro-sinistra, Cremona, dove...
Allora, diciamo che la sinistra sta facendo esattamente quello che ha sempre fatto la sinistra, cioè che vince
alle
amministrative e perde alle nazionali.
No, poi c'è qualche situazione in cui c'è stato ribaltore, ad esempio una di queste situazioni in provincia di Milano, dove a Trezzano sul Naviglio, che era governata dal centro-sinistra, invece ha vinto il candidato al centro-destra. Ma poi vi aggiorneremo nella terza parte. Abbiamo tante cose di cui parlare oggi, una di queste è sicuramente la trasferta, diciamo l'ultima trasferta, non della radio bensì di Muoviti Muoviti, che faremo mercoledì, quindi,
è vero, dopodomani.
Esatto, dopodomani abbiamo fatto alla 500esima puntata di Muoviti Muoviti, avevamo fatto la 500 in 500, se vi ricordate era aprile, mi sembra il 12 aprile, venerdì 12 aprile avevamo fatto la 500esima puntata di Muoviti Muoviti, eravamo andati un po' nella zona nord-est di Milano, nord-nord-est, questa volta invece andiamo nella zona ovest-sud. Più o meno.
Sì, ovest-sud, esatto. Dai.
Allora, vi possiamo già dire quali saranno le tre tappe.
Vai.
La prima da cui partiremo, non partiremo dalla radio, ma partiremo direttamente da lì, perché probabilmente ci sarà qualche problema di traffico mercoledì. Mm-hmm. Quindi partiremo direttamente dal Lido.
Sì, partiamo dal Lido in macchina.
Dal Lido, dalle parti di Piazzale Lotto, in quella zona lì.
Sì,
dal Lido, dove non dal Palalido, dal Lido dove c'è l'ingresso che si entrava ai campi da tennis, al parco. Adesso stanno facendo dei lavori, lì davanti dovrebbe esserci spazio, quindi potete venire tranquillamente. Quindi prima tappa al Lido, attorno alle 17:35 inizieremo la diretta di Muoviti Muoviti da lì. La seconda tappa sarà al Barrios.
Al Barrios, al quartiere della Barona.
Esatto.
Al Barrios.
E la terza tappa sarà al Parco della Chiesa Rossa.
Esatto.
Più o meno dove viene fatta, dove viene messo il palco di partigiani in ogni quartiere ogni anno, tanto per capirci. Negli ultimi anni viene fatto al Parco della Chiesa Rossa, quindi l'appuntamento è al Parco della Chiesa Rossa. Poi, se andate sulla pagina Facebook, metteremo esattamente
le tappe e anche i punti, le coordinate.
E i luoghi in cui ci troveremo, quindi ricordatevi, 17:45 al Lido, dalle parti di Piazza del Lotto, diciamo attorno alle 18:05 al Barrio, 18:05-18:10, 18:40 al Parco della Chiesa Rossa. Queste sono le tre tappe, mercoledì 26 giugno, Muoviti Muoviti in esterna, in giro per Milano.
Mi raccomando, portateci del cibo.
Ma no, ma perché? Ma cos'è questo pietismo?
Ma due patatine,
ma siamo noi.
Un succo di frutta.
Portiamo le brioche della macchinetta del caffè agli ascoltatori.
Ma figurati.
Per la stabilità. bene la misura, è solo sesso e architettura, scava dentro me, metti da parte la paura, vivi in fondo l'avventura, è solo sesso e architettura. E adesso sciogli i tuoi capelli, capitelli di barocco, persi dentro lo scirocco che soffia contro le nuvole, ombre sulla donna.
Allora, questa notizia di cui stiamo per parlarvi alle 18:18 di questo lunedì 24 di giugno è una notizia particolarmente curiosa. Di cui...
Però non è divertente, Luca Gattuso. Cioè, quando tu me l'hai raccontata nella redazione, io mi sono
ridevi
scompisciata.
Come una matta.
Mi ha fatto molto ridere, perché anche tu comunque eri tutto paonazzo e ridevi. Però poi lo sono andata il giorno specifico, ma mi è venuta un'angoscia. Io spero che adesso il nostro ospite...
Il prestigioso, possa, ricordiamo,
prestigioso immarcescibile, possa sciogliere questi miei nodi d'ansia.
Esatto, si tratta di due astronauti della NASA che si chiamano Butch Wilmore e Sunny Williams, lui di 61 anni, lei di 58, quindi non due ragazzini, sono andati sulla stazione spaziale orbitante, credo il 5 di giugno, dovevano scendere dopo 8 giorni.
Dovevano stare su
una settimana,
così.
Poco più. E il 13 di giugno, sai come quando vai in aeroporto e ti dicono guardi, purtroppo il volo è stato soppresso e dobbiamo ricollocarla.
Esatto.
E l'hanno ricollocati dal 13 al 18. Il 18 tornano al check-in e gli dicono no, guardi, purtroppo dobbiamo ricollocarla perché anche il 18 non ce la facciamo. Li hanno ricollocati prima al 22, mi sembra, e poi al 26, ma pare che neanche il 26 riescano a venire giù. Dovevano scendere dopo una settimana, sono su dal 5 di giugno e non riescono a scendere.
No, ma vabbè, ma guarda che non è una roba da ridere.
No, ma infatti adesso lo chiediamo al nostro ospite che conoscete, l'amico Luca Perri, dottorato in fisica e astrofisica all'Università dell'Insubria e all'Osservatorio di Milano Brera, astrofisico dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e astronomo dell'Osservatorio di Merate. Ho detto tutto giusto?
Sì, sì, ci siamo.
Esatto. Ciao Luca, bentornato qui sulle frequenze di Radio Popolare.
Ciao, ciao a tutti e a tutti.
Allora, si parla poco di questa notizia, ma
infatti,
è giusto perché capita che ti sopprimano il volo di ritorno, oppure dobbiamo iniziare a preoccuparci come la buona Marta Zambon mi si sta angosciando?
No, allora, per il momento non è troppo preoccupante. Diciamo che comunque stiamo parlando di una navetta, la Boeing Starliner, che faceva il suo volo inaugurale per quanto riguarda un equipaggio, quindi i due astronauti che sono saliti sono i primi a salire con la Boeing Starliner, che però diciamo che è sempre stata la Godot delle navette spaziali, nel senso che era in ritardo di anni, ha sempre avuto problemi, anche il volo, sia il volo di test senza persone stagione è andato male, poi hanno fatto un secondo che è stato rimandato, poi a un certo punto hanno fatto quello con le persone che doveva partire a maggio, poi è stato rimandato da maggio al 1 giugno, poi dal 1 giugno al 2 giugno, poi al 5 giugno perché c'erano di volta in volta problemi al lancio. Finalmente il 5 giugno è salita su, è andata nello spazio, doveva attraccare alla stazione spaziale internazionale, ha avuto problemi all'attracco.
Vabbè, però scusami, cioè, Luca, ma però... non dovevano partire sti due?
Diciamo che se questa era la Godot prima, adesso è la Willy e Coyote delle navette spaziali, cioè non ne imbrocca una tendenzialmente. Al momento hanno dei problemini che non sono stati considerati al momento estremamente critici, però sicuramente non vanno sottovalutati. Hanno almeno 5 perdite di elio, che è diciamo il carburante della navetta. 5, però nessuna è stata considerata critica.
Ho capito, ma 5, cioè capisco una, ma 5.
Hanno un problema a uno degli 8 motori che quindi non useranno nel rientro, quindi ne useranno 7. Hanno un problema a una valvola dell'ossidante del carburante del propellente, quindi anche lì è stato considerato non grave, però consideriamo che la NASA in passato ha diciamo del record spiacevole su problemi non considerati gravi e che possono costati la vita delle persone, quindi diciamo che al momento la situazione è ridicola, non considerata grave.
Ho capito, però
ecco, boh.
Allora,
ma non possiamo mandare su qualcuno no, non funziona così, cioè non è che può salire qualcuno a prenderli.
Al momento non si dovrebbe riuscire, nel senso che ci sono tutti i boccaporti, i portelloni occupati. Volendo ci sono le scialuppe di emergenza, diciamo. Al momento la NASA considera però, e questo ci tiene a specificarlo sia la NASA che la Boeing, al momento considera la navetta pronta per un rientro di emergenza. Quello che loro si stanno prendendo è un tempo per analizzare al meglio, senza fare salti nel vuoto o scommesse, i dati relativi ai problemi. Quindi loro al momento dicono: abbiamo propellente a sufficienza nonostante le perdite.
Le perdite, sì.
La navetta in teoria, cioè, sembra essere funzionante, hanno fatto anche dei test di abitabilità, hanno fatto dei test ai motori, ai 7 motori diciamo rimasti dopo che uno ha fallito l'avvicinamento,
sì.
E quindi loro dicono: i test funzionano tutti, al momento ci possiamo permettere di tenere su gente in più, ci sono riserve anche di cibo banalmente per tenere su le persone, quindi le teniamo su e non facciamo un rientro in fretta e furia, vogliamo capire al 100% qual è la situazione. Qualora si verificassero poi problemi che non consentirebbero diciamo alla navetta di rientrare, si pensa a un'alternativa che può essere appunto una scialuppa di salvataggio, o sganciare la navetta, buttarla via, avere un boccaporto libero e mandare una navetta radiocomandata libera, insomma, per poi riportare giù la gente. Al momento questa cosa non è prevista, non si sono allarmati fino a questo punto, però diciamo che la situazione è abbastanza ridicola, perché veramente non ne ha imbroccata mezza.
Ma quanto possono stare su?
Allora, in teoria la navetta è certificata per 210 giorni, vuol dire 7 mesi, quindi un mese al momento non è minimamente un problema.
Okay.
Ovviamente però 7 mesi vorrebbe dire incidere non poco sulle provviste anche.
Esatto, c'è il problema provviste.
Sì, cioè nel senso, due persone per un mesetto in più me le tengo, due persone per 7 mesi no, non è il caso.
Cioè non è che puoi fare il consegna a casa S lunga, cioè non funziona così.
Diciamo che al momento appunto sono tutti più o meno tranquilli, tranne che stanno facendo delle brutte figure in Boeing, però sono tranquilli e confidenti diciamo sul fatto che torneranno giù, però mica troppo, perché ad esempio il team che poi deve vegliare sul rientro diciamo e monitorare il rientro, che era stato tenuto in sospeso a White Sands, quindi nel deserto diciamo, pronti perché tra 4 giorni rientrano, no dai altri 4 giorni, no dai altri 4 giorni, al momento li ha rimandati a casa dicendo: facciamo che vi richiamiamo quando siamo sicuri che scendono.
Senti, ma tu sei astrofisico e sei astronomo, ma se fossi in Butch Wilmore, non ti dico in Sunny Williams, ma in Butch Wilmore, tu ci saliresti su quella navicella?
Allora, posto che io ho dei dubbi sul fatto se farei o no l'astronauta in generale.
Ah, ok.
Diciamo che è una vitaccia. All'interno del sono astronauta di grande esperienza, probabilmente entrambi in realtà sono astronauti di esperienza, hanno vissuto sicuramente momenti più critici forse anche di questi. Diciamo che soprattutto quando gli hanno rimandato 3 volte il lancio, magari sarei salito un po' meno tranquillo. Una volta che sei su, al momento le opzioni sono tante, quindi non sarei particolarmente preoccupato, però diciamo neanche tranquillissimo. Io un bacino al terreno lo darei una volta sceso. Ecco.
Senti, ci scrive un ascoltatore, dice: ma gli sciuri sulle navette si ammazzano di burraco, cioè come passano il tempo? Perché immagino che avessero nella loro missione degli obiettivi che dopo una settimana li hanno finiti e non puoi disturbare gli altri che hanno i loro piani di lavoro. Che cosa fanno questi tutto il giorno?
Allora, dipende dalle volte, nel senso che non è la prima volta che ci sono ritardi a rientro, anche banalmente per il meteo, spesso e volentieri capita. Ci sono degli obiettivi primari che sono quelli da portare a termine entro la missione. Diciamo che se la missione è pensata bene, ci sono anche degli obiettivi secondari qualora ti avanzi tempo, quindi potrebbero aver portato avanti gli obiettivi secondari. Quello che sappiamo è che hanno fatto ulteriori test, ad esempio di abitabilità, invitando altri 2 astronauti a bordo della navetta per vedere, visto che in teoria la Starliner può portare ben più di 2 persone, hanno messo altri 2 dentro e hanno fatto ulteriori test. Diciamo che tendenzialmente il
ma poi, perdonami Luca, poi questi 2 che hanno portato dentro sono tornati
sulla stazione spaziale,
sono tornati sull'ISS, e rientreranno come previsto con altre navette.
Hanno fatto test,
diciamo che hanno abitato parzialmente la Starliner per avere più dati. Di solito più tempo hai e più cerchi di occuparlo anche prendendo dati ridondanti, quindi dati che magari già avevi, li riprendi nel dubbio perché sai mai che appunto possano essere utili. Qualche esperimentino in più gliel'avranno fatto fare. Poi non è detto che non possano aver aiutato il resto dell'equipaggio a svolgere i loro compiti. Alle volte succede, alle volte no, dipende se la NASA ne ha bisogno.
Grazie mille Luca Peri. Ricordiamo Luca Peri, in questo momento è in viaggio perché sta andando al planetario. Lo diciamo così come semplice informazione di curiosità, perché tanto è tutto esaurito. Stasera al planetario fa Il ritorno del nerd, La folle scienza del Signore degli Anelli. Ecco, ve lo consigliamo. Non so come riusciate a trovare posto, perché sistematicamente lui annuncia gli spettacoli, vanno subito esauriti, però è veramente uno della serie degli spettacoli. Ha fatto quello su Interstellar, ha fatto quello su Star Wars, questo è sul Signore degli Anelli. Vi consigliamo Il ritorno del nerd, La folle scienza del Signore degli Anelli di Luca Peri, questa sera al planetario. A che ora è? Alle 21?
Alle 21.
Sì,
alle
21. Ma non ci andate perché è già esaurito.
No, infatti, stiamo dicendo così.
Tra l'altro, la genialità dell'uomo che organizza la serata al planetario la sera di Italia-Croazia. Sei un genio, Luca Peri. Sei un genio.
No, però posso annunciare che fra un mese, sempre a fine luglio, sempre al planetario, ci sarà un altro spettacolo. Ritorna la fisica di Interstellar per credo la 28ª volta.
Ok,
tanto andrà esaurita. Grazie, Luca Peri.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
E ora linea al GR. In ritardo. Tardissimo, scusate.
No, ma mercoledì 26, ma cavolo, Gattuso, te l'avevo detto che forse non c'ero mercoledì. Uffa. Ma quindi ci sarebbe anche la signora Zambon? No, dai, ma volevo conoscerla.
Madonna, ministro, sveglia! Noi diciamo quello che ci abbiamo voglia con i nostri capelli, Gattuso!
A me l'ultima è piaciuta tantissimo!
Ma no, ma
quella risata satanica.
Ma non era un discorso di genere il mio, cioè, come
quella risata satanica tipica dell'ascoltatrice di Muoviti Muoviti. Quella rosata anche un po', un pochettino, diciamo, da una che ha fumato molto nella vita, c'ho quel retrogusto lì.
Sì, quello delle sorelle di Marge Simpson. Sì, peraltro la discussione è andata avanti, però insomma alla fine è il cuoio capelluto che viene tirato, no? La coda alta.
Siamo arrivati a questa conclusione?
Sì, che mi sembra quella più plausibile, no? Ah. Alla fine Occam.
Siamo arrivati alla terza parte di Muoviti Muoviti, 18, 38 e 15 secondi in questo momento, andremo avanti fino alle 19 in questa terza parte, varie notizie, qualche audio che abbiamo preparato, mm-hmm. tutte quelle informazioni che di solito diamo nella parte iniziale, ma oggi incombevano in parte le lezioni, ma soprattutto incombeva questa notizia drammatica che ha interessato i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Ad esempio Patrizia ci ha fatto una domanda, non siamo riusciti a girare a Luca Perri, che abbiamo sentito poco prima del GR, proprio perché incombeva anche il GR oltre che la notizia. Dice: e l'ossigeno non è un problema? No, perché credo che lo sintetizzino da qualcosa, tipo scindono l'acqua, una roba simile.
Sono proprio gli ascoltatori che mi dicono: no, perché i capelli se li leghi, sei contro luce. Esatto.
Ma scusa, cioè, secondo me l'urina non la buttano via sulla stazione spaziale orbitante.
Allora,
la purificano.
C'era quella roba lì per cui gli astronauti bevono la loro pipì.
Esatto, purificano l'urina e ne ricavano l'acqua. L'acqua è H2O, poi tolgono l'idrogeno, ricavano l'ossigeno lo utilizzano anche
come per fanno quelli che nella mia testa, quelli che girano in camper. Esatto. Nella mia testa fanno così.
Cioè, quelli che girano in camper bevono la propria urina
senza filtrarla, ovviamente. Non perché hanno quelle tecnologie.
Sai che c'era una, tempo fa avevo letto una teoria di un qualche sciroppato, tipo i pastafariani, questi che si mettevano lo scolapasta in testa, di quelli che bevevano l'urina, dicevano che facesse bene dal punto di vista.
No, allora, l'urinoterapia esiste, cioè non è che è una roba, esiste.
Ho capito, ma cioè adesso.
No, non ti sto dicendo che funziona, ecco. Però non è, cioè, voglio dire, è una roba che esiste.
Tu l'hai
da
testata
sempre.
No, volte.
Però c'era la mamma. C'è,
cioè, la mamma di chi?
La mia compagna delle elementari che la praticava. E quindi mi ricordo che c'è stato questo shock intorno ai 7-8 anni. In concomitanza con Harry Potter e la pietra filosofale, c'era, cioè, la mamma.
Quella accoppiata? Sì. Cioè, Harry Potter, la pietra filosofale, la mamma che beveva.
E la mamma che beveva.
Ma per quanto tempo? Perché adesso.
No, allora io ero piccola.
Ovviamente ci ha lasciato la mamma della.
No, la mamma lotta e vive insieme a noi, quindi forse funziona l'urinoterapia.
Enrico ci dice via SMS, anzi no, via Telegram, fanno una scissione nel PD e ottengono l'ossigeno. Mentre Giuseppe ci invita a dare meno contenuti e più cazzate. Perché questa è stata una giornata per lui assurdo.
Guarda, ci dispiace Giuseppe, esatto. Cerchiamo di fare del nostro meglio. Io, come sai, sono sempre, comunque, viro sempre verso la sciocchezza.
Della linea più cazzate,
sì,
meno.
Sì, la linea comica vorrei essere, la locura di Muoviti Muoviti vorrei essere io, ma ahimè Luca Gattuso, sai che quando sono in mezzo i numeri, le percentuali, e quindi una roba così sugosa e gustosa come il ballottaggio e le amministrative, non ce la fa proprio, non ce la fa proprio. Stavo facendo un attimo così una scorsa dei risultati.
Sì. Ecco,
e
giusto,
ciò che mi fa molto piacere è che abbiamo tantissime prime volte di donne.
Nel senso
che abbiamo la prima sindaca donna a Firenze, come dicevamo prima, Sara Funaro. Sì. Prima sindaca anche a Perugia, Vittoria Fertinandi del centro-sinistra. Poi prima donna anche a Campobasso, Maria Luisa Forte, sempre del centro-sinistra, e anche ad Avellino, Laura Nargi, prima donna sindaco, non del centro-sinistra,
non
però.
Vediamo nel frattempo i 7 comuni che andavano al ballottaggio nella provincia di Milano. Cusano Milanino ha vinto Carla Maria Pessina del centro-sinistra. A Lainate ha vinto anche qui il centro, no, in realtà ha vinto una lista civica, chiedo scusa, Alberto Landonio con il 64% contro Danila Maddonini della destra, che ha preso il 35,9, quindi 64-36 per capirci. A Novate Milanese ha vinto il centrodestra, la destra, con Gianmaria Palladino col 53,4. A Paderno Dugnano ha vinto Anna Varisco del centro-sinistra.
Quindi anche lei prima donna sindaco, eh?
Sì, esatto.
Mi ricorda mio padre, ma non mi
diciamo campo abbastanza largo, perché c'era Italia Viva, c'era la sinistra con il PD. Anna Varisco 52,5, questa è la neoeletta sindaca di Paderno Dugnano. A Peschiera Borromeo vince il centro-sinistra. Qua era un campo abbastanza largo, perché 5 Stelle, Verdi e Sinistra e PD 55,4. Andrea Coden, che quindi diventa sindaco di Peschiera Borromeo. A Settimo Milanese ha vinto Fabio Rubagotti, anche qua a campo largo, con Movimento 5 Stelle, Verdi e Sinistra con il 56,3. E poi a Trezzano sul Naviglio ha vinto la destra, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Ecco, qua c'è stato il ribaltone, perché il governo del comune era di Fabio Bottero del PD, e invece è stato eletto sindaco Giuseppe Luigi Morandi della destra. Ribaltone che c'è stato anche in provincia di Varese, a Samarate, in questo caso ribaltone inverso, perché il sindaco era Enrico Puricelli della destra ed è stato eletto Alessandro Ferrazzi, che ha battuto proprio Enrico Puricelli, che era candidato di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Alessandro Ferrazzi, candidato del PD di alcune liste civiche, Samarate Insieme, Samarate al Centro, eccetera, e anche del Movimento 5 Stelle. Vi abbiamo dato anche un quadro un po' della provincia di Milano e di alcune province della Lombardia. E con questo per oggi abbiamo terminato.
Grazie a Dio.
Grazie signore, grazie. Grazie. Oh, che bello. Fra poco andremo con qualche altra notizia e qualche audio. E questo sarà, diciamo, andrà a costituire la terza parte di Muoviti Muoviti finale 19. Ci segnala, per stare in tema con le elezioni, che abbiamo detto che non parlavamo più di elezioni, ma in realtà è un messaggio che ci ha mandato Giulia. A Cremona meno di 200 voti di scarto, Ed effettivamente è andato così, perché Andrea Leonardo Virgilio, detto Andrea,
sì, che non sappiamo quale sia il suo vero nome,
esatto, quello che preferisce,
Leonardo Virgilio, detto Andrea, del PD, è riuscito a vincere a Cremona.
192 voti su 25.000, tanto per dare una misura, 50,4 a 49,6.
Centrosinistra anche a Vibo Valentia con Enzo Romeo,
altro capoluogo di provincia, Vibo Valentia. Con questo abbiamo terminato. Ricordiamo, mercoledì
ci vediamo tutti quanti dal vivo, saremo io, Luca Gattuso e Davide Facchini chiusi in una macchina.
Sì, poi usciamo dalla macchina.
E usciamo anche, tiriamo giù il finestrino, esatto, magari, sì. Vediamo. No, sì, usciamo. Purtroppo Alessandro Simonetta non potrà essere con noi.
Sì.
Perché penso che sia in vacanza la merda.
No, ma c'ha degli impegni professionali, certo, che lo tengono distante. Ora che è laureato,
certo,
sono saltati fuori.
Perché prima invece si ammazzava di lavoro Alessandro
Simonetta. No, prima studiava.
Prima
era impegni studiosi.
No, allora, comunque, no, quindi non ci sarà il nostro Ale, ma ci saremo, insomma, praticamente letteralmente tre quarti della redazione. L'ideale sarebbe fare tre tappe, poi ragazzi... Il traffico
vedremo.
Sarà quel che sarà.
La prima tappa sarà al Lido, non al Palalido, al Lido, all'ingresso del Lido, in Piazzale Lotto. Ci vediamo lì alle 17, dalle 17.35 in poi, quindi appuntamento lì. Anzi, mandateci messaggi 331-6214013 e diteci se sarete presenti al Lido oppure al Barrios attorno alle 18.05.
Al Barrios, alla Barona, esatto.
Tanto lo sapete dov'è il Barrios. Alla Barona alle 18.05-18.10, traffico permettendo, e poi alle 18.40 saremo al Parco della Chiesa Rossa, vi daremo poi l'indirizzo preciso, l'ingresso è quello dove di solito c'è quel cascinale dove davanti al quale viene messo il palco in occasione di Partigiani in ogni quartiere il 25 aprile. Tra l'altro, mi correggo, la 500esima era stata il 15 marzo, che era un venerdì.
E tu avevi detto?
12 aprile.
Che grave!
Mamma mia, gravissimo. I Sami, dice un ascoltatore,
Lapponi,
si sballavano bevendo l'urina delle renne che si erano nutrite di Amanita muscaria, lo facevano per disattivare le parti tossiche del fungo. Dice tutto vero, sostiene Michele. Noi non ci assumiamo assolutamente alcuna responsabilità su questa cosa, l'ha detto Michele, quindi ce ne stiamo. Andiamo a chiudere con alcune notizie. Beh, rimaniamo sempre in tema di elezioni, perché quindi Lecce...
No, anche perché qui io poi mi ero informata. Perché, allora, ballottaggi, sorpresa a Lecce.
Sì.
Poi, allora, nello specifico...
Non dimentichiamoci di Zerba, sennò ci ammazzano.
Ah già, nell'istituto scolastico di Quinto Ennio di Lecce, un elettore è andato a votare al ballottaggio in compagnia di una pecora.
Cioè, se l'è portata dietro.
Pecora da compagnia, cioè, ovviamente, curiosità, stupore e ilarità tra i presenti, gli astanti, però, in realtà... La pecora è un affidatissimo animale da compagnia domestico, quindi lei tranquilla si è messa lì, ha atteso che il padrone completasse l'operazione di voto e niente.
Perché non l'ha portata dentro il seggio?
Allora, non lo so, io Maurizio l'ho portato nel seggio.
Quindi i cani si possono portare, le pecore no?
No, allora, tutti gli animali si possono portare, e peraltro io mi sono informata, c'è scritto che non ci sono alcun tipo di direttiva, di vincolo, anzi addirittura se dovessero fermarti al seggio dicendoti il cane non può entrare, tu puoi mostrare proprio la pagina del ministero dove dice no, potete farmi entrare.
Con qualsiasi animale?
Allora,
se io vengo con un iguana... No,
allora, questo non lo so, io mi sono informata sul cane, perché Maurizio è un cane, però... Non idea. E sono entrata a votare ed è entrato anche nella...
Cioè, dove hai messo la X?
Sì,
la
sì,
croce.
Sì, proprio con la matitina così, e Maurizio
lui
è
assistito,
con me.
Assistito.
Ha assistito, sì.
Quindi potrebbe testimoniare quello che hai votato.
Ma guarda, cretino, la piastrella.
Allora, è venuto il momento di Zerba, così non ce ne dimentichiamo. Zerba è un comune in provincia di Piacenza. Gli elettori sono 118 in questo comune, comune piccolo in provincia di Piacenza. Al primo turno i due candidati, che erano Claudia Borré della lista Il Castello e Giovanni Razzari della lista Zerba Futura, ne avevamo già parlato, muoviti,
certo,
erano arrivati pari 28-28. Poi c'era stata una scheda nulla, che tu dici, ma porca miseria. Perché avevamo votato in 57. Al, diciamo, A quel punto, pur essendo comune piccolo, devi andare
ballottaggio.
Ballottaggio
per forza di cose. Quindi vi ricordiamo, allora, pari con una scheda nulla.
Esatto. Quindi Giovanni Razzari, Zerba Futura, 28 voti. Claudio Borrei, Il Castello, 28 voti. Andiamo al ballottaggio. Votiamo ieri, 118 elettori, 57 votanti, una scheda nulla di nuovo. Guarda, perché quello lì deciso.
Tra loro.
Esatto. 28 voti Giovanni Razzari, 28 voti Claudia Borré, anche al ballottaggio. Niente,
e
pari.
In questo caso come si procede, Luca Gattuso?
Si procede per età.
Esatto, per quindi età. Il più
anziano, il più anziano viene eletto sindaco.
Posso dire sbagliato?
Lo so. Però purtroppo la legge dice questo. Anch'io direi diamo uno spazio ai giovani, ma questo ti dimostra che questo paese è un paese vecchio dentro, perché anche le norme in queste situazioni privilegiano la persona più anziana rispetto a quella più giovane. Risultato: Giovanni Razzari credo che abbia 71 anni.
E lei quanti ne ha? Non
52. 52. Ah. 52 anni. Come dire, è una vecchia anche questa.
No, l'ho capito. Due vecchi, quanti anni hanno? Sono mica vecchia, 60 anni.
No, ne ha 52 Claudia Borré, Giovanni Razzari 71 e il risultato è che Giovanni Razzari è diventato sindaco con la lista Zerba Futura perché è più anziano di Claudia Borré, avendo ottenuto entrambi 28 voti al ballottaggio.
Non lo so, io trovo grave questa cosa, però meglio così, meglio lui di lei, no?
Sì, lui ha detto, mi sono reso conto che il paese è spaccato, ha detto così, però guardiamo al futuro, in forza del fatto che la sua lista si chiama Zerba Futuro, mi verrebbe da dire.
È tutta un'operazione comunque di marketing, cioè perché la linea è quella lì. No, allora...
Secondo me se fosse stata eletta lei, la più anziana, con la lista Il Castello, avrebbe detto guardiamo al castello, hai capito?
Bello, la direzione, il castello è una stella polare. No, però a questo punto, quindi un consiglio che diamo a chi si candida in situazioni dove i votanti sono appunto magari 12,
sì.
Siate vecchi. Perché in caso poi di parità salite voi.
Esatto, cioè se sei in...
desistete, bisogna tarpare le ali ai giovani, allora, soprattutto nelle piccole comunità.
Poi c'era un'altra situazione che ci aveva appassionato tantissimo noi della redazione di Muoviti Muoviti, che era quella di Stroppo in provincia
di
Cuneo.
È vero.
Allora, Stroppo in provincia di Cuneo, anche qua votanti 110, quindi altro paesino piccolino, un paesino della Valmaira. Qui addirittura tre liste presenti, cioè la lista 2024 Lista Civica di Andrea Sassotto, la lista Partito Valore Umano di Daniele Tomatis, e poi c'era Marco Abello con la lista Trota,
che è quello che ha catturato più di tutti la nostra attenzione.
Risultato del primo turno: 32 voti a Sassotto, 32 voti ad Abello, 2 voti a Tomatis, che ne ha prese poche, bianche nulla e niente. Quindi voto pari, 32 voti fra Sassotto e Abello. Vanno al ballottaggio. La redazione di Muoviti Muoviti tifava per la lista Trota
con tutta linea, proprio totalmente
al 100%. Invece ha vinto Andrea Sassotto di Lista Civica 2000.
Sì, la cui prima dichiarazione è stata: gli autoctoni hanno vinto contro il resto del mondo.
Esatto.
Ma che affermazione è: gli autoctoni hanno vinto contro il resto del mondo?
Perché la lista
cosa vuol dire?
Perché Marco Abello della lista Trota non abitava a Stroppo, abitava nel paese di
Fianco. No, capito, no, so che c'era anche tutta quella polemica lì.
Sì.
Però voglio dire, adesso, cioè, gli aborigeni hanno, ma no.
No, gli autoctoni vuol dire gli abitanti di Stroppo hanno votato per la lista che conteneva i candidati di Stroppo. Credo che il motivo fosse quello.
Sì, però si parla di persone, non di vitigni. Cioè.
Come va con tuo padre?
È una seduta.
No, non era
perché ho i daddy issues.
No, volevo sapere come andava, per sapere. Diciamo, come scala di valori, i rapporti fra te e tuo padre sono meglio o peggio dei rapporti fra il Luigi De Laurentiis e il padre di Luigi? Cioè,
no, meglio.
Dici, ma sentiamo un po' i rapporti fra Luigi De Laurentiis e il padre Aurelio De Laurentiis. Ricordiamo, uno Luigi, presidente del Bari, l'altro Aurelio, presidente del Napoli.
Le parole di mio padre hanno fatto male anche a me all'epoca. Mi sono dissociato, non è facile da figlio quindi prendere certe decisioni, no? Quando ci si dissocia, quando comunque si lavora in un gruppo, perché siamo un gruppo di lavoro, facciamo cinema, abbiamo il calcio, abbiamo altre aziende, quindi comunque ci confrontiamo. Che mio padre possa dire delle cazzate, penso che sia pubblicamente ormai, diciamo, no, per tutti abbastanza chiaro, quindi devo convivere anche con questo.
quindi tu non dici mai che tuo padre può dire delle cazzate?
No, lo dico spesso.
Ah, quindi sei però... più o meno a livello di
no,
Luigi
De Laurentiis? No, perché voglio dire, tutti i padri dicono delle cazzate a volte. Diciamo che io, se faccio un'affermazione del genere, la faccio che sono a tavola con mia nonna e mia cugina, non la faccio davanti alle telecamere. Detto ciò,
in
mi
conferenza
pare
stampa, tra
mi pare totalmente noto e risaputo ormai che da tempo De Laurentiis è fuori controllo, completamente fuori controllo.
Se lo dice anche il figlio Luigi, probabilmente sì. Andiamo a chiudere con il suono dei tifosi olandesi che hanno invaso sicuramente la tifoseria più colorata, perché sono tutti arancioni, ma soprattutto più calorosa nel suo tifo. Hanno invaso le strade di una città della Germania, adesso non so quale
Hamburgo,
sia.
Hamburgo.
Hamburgo era.
Poco ecco. Prima della sfida contro la Polonia.
C'è questo filmato in cui ci sono migliaia e migliaia di olandesi vestiti d'arancione che fanno questo coro. E con il coro dei tifosi olandesi in sottofondo vi lasciamo ringraziamo Marta Zambon, ringraziamo Davide Facchini e Alessandro Simonetta in redazione con la loro collaborazione da casa. Noi ci sentiamo domani con Muoviti Muoviti alle 17.35. Ciao Marta.
Ciao Luca.
La cosa bella del governo è che cadono tutte le cazzate.